Il ritmo di Maracanã venerdì 2 dicembre 2022, venerdì alle 14:38. Riprendiamo la linea dagli studi di TMV Radio e ritroviamo immediatamente Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio di nuovo.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Con lui di nuovo il direttore editoriale delle Bombe di Vlad, Daniele Garbo.
Buon pomeriggio di nuovo a voi.
Ci ha riraggiunto in studio Marco Piccari. Ben trovato, Marco.
Ciao ragazzi, ben trovati a tutti. Ciao, ciao.
E c'è un mondiale e un tema, Marco, che chiama forte, riferito a una gara ieri che ci ha fatto stropicciare gli occhi, al contrario forse.
Guarda, io c'ho una curiosità invece da chiedere sempre sul mondiale. La situazione di Lukaku,
questa era.
Sia Stefano che Daniele, perché ieri il giocatore è stato mandato in campo in un momento della partita importante, quindi... mi sembra l'inizio subito della ripresa, e si è mangiato 4 gol clamorosi. Ma che succede a questo calciatore che insomma quest'anno sta vivendo questa stagione con gli infortuni eccetera? È andato in Inghilterra dopo la grande avventura con l'Inter dove ha vinto lo scudetto, e lì non si è vista traccia. Che idea avete, Stefano Impallomeni?
Beh, Marco, ne abbiamo parlato ieri, io credo che abbia problemi fisici e poi anche ecco, questo anno al Chelsea turbolento, tormentato, lo ha condizionato, ha perso sicurezza, può succedere che anche un campione come lui, prima sai, fai le cose facili, ti riesce tutto, poi arrivano i problemi fisici, non giochi, entri e fai delle cose incredibili, non da Lukaku. Quindi io mi auguro per lui che non sia una cosa psicologica, perché ieri poi ha spaccato tutta la panchina da un pugno, cioè si è sentito proprio irresponsabile. Pensa che molti hanno titolato proprio in maniera anche abbastanza cattiva: Lukaku elimina il Belgio. Cioè, mi sembra veramente, cioè, il giorno dopo tu leggi una cosa del genere, però effettivamente però c'è del vero, perché poveraccio lui, io lo stimo tanto, a me piace molto come giocatore, però ieri è stata una cosa clamorosa, sembrava un giocatore proprio
immobile che ha fatto molti più gol di
no ma bisogna analizzare e criticare, insomma. Ma lui credo che sia il primo a essersi reso, non so se si è reso conto di questa situazione clamorosa, insomma, soprattutto non dico il palo che ha preso, ma quella palla che non, uno come lui che non pensava che l'assist, adesso non mi ricordo chi l'aveva fatto, che ha bucato l'uscita al portiere, è rimasto sorpreso con la pancia, cioè anche l'altro che si è fatto anticipare, l'ho visto proprio in ritardo, fuori con la concentrazione, con la testa, e può succedere. Però certo è che è stato clamoroso, insomma, questa è, credo che sia la partita che te la stampi dentro la testa. Lui adesso deve elaborare questa specie di trauma, perché è responsabile. Io credo che anche in Belgio tutta la stampa compatta, però deve uscirne fuori. Credo che Inzaghi debba, magari, non so, forse avrà ricevuto una telefonata anche da compagni di squadra. È un giocatore importante per poi il ritorno, per tutte le partite che restano nel campionato per l'Inter, eh? Quindi se adesso deve scaricare tutta la rabbia con l'Inter, e magari, non lo so, fa una ventina di gol, 15 gol, solo così, solo con i gol, poi uscirne fuori. Deve dimenticare, credo, che la parentesi nazionale possa chiudersi qui, perché non lo so, poi se andrà via Martinez, ma mi sembra una polveriera questo Belgio, eh. Con Hazard e lui che anche ridevano in panchina, cioè nel senso che anche queste esclusioni di Martinez, ma che roba è? Cioè, secondo me ha creato nell'ultima partita decisiva, hanno fatto delle scelte anche che hanno poi avuto delle conseguenze, cioè la prestazione deludente di Lukaku è anche figlia di un certo nervosismo,
certo
di una prima non più da
sì.
Daniele, cioè, se entri in campo, cioè tu non giochi, e chi ha fatto giocare, perché ho tutte queste partite, mi sono perso anche chi ha fatto giocare Mertens, per carità.
Sì,
però potevi fare un altro tipo di attacco. Non giochi quella partita determinante, Hazard in panchina, il capitano. Che è successo?
Certo, il giocatore
ha giocato il Belgio, per carità, però una partita decisiva così, secondo me l'allenatore era già stato, infatti ha dato le dimissioni, è finito tutto.
Macron
ha annunciato
Daniel, Daniele, che ne pensi? Perché poi qua c'è pure un discorso da fare, Dani, che ieri parlavamo di, anche abbiamo accennato anche a Lautaro, che quando ha giocato con l'Argentina cioè sono due attaccanti dell'Inter. Io sinceramente no, adesso voglio che buttare l'arbismo in casa Inter, ci mancherebbe, però un po' di preoccupazione considerando che la seconda parte della stagione è comunque una stagione dove saranno importanti i due attaccanti e dove l'Inter deve recuperare.
Il 4 c'è Inter-Napoli, 4 gennaio, Dani. Fra un mese e due giorni, Daniele Garbo.
Ma Marco ha toccato un tasto importante, secondo me. Se io fossi il tifoso dell'Inter sarei molto preoccupato al giorno d'oggi, perché Lautaro Martinez è finito ai margini dell'Albiceleste perché hanno trovato uno più bravo di lui, è sembrato un pesce fuor d'acqua, non l'ha vista praticamente mai la palla quando ha giocato. Lukaku abbiamo visto in che condizioni è, mi sembra anche abbastanza soprappeso, occhio croce, ma insomma sì, soprattutto non è da lui sbagliare gol così. E questo mi fa andare anche un po' oltre, mi fa chiedere, mi fa fare una domanda. Non è che noi quando vediamo certi giocatori nel nostro campionato tendiamo a sopravvalutarli, poi quando vanno in altre realtà e a confronti più importanti ci rendiamo conto che il loro valore non è quello che noi avevamo ipotizzato. Tanto per dire, Lautaro, che in Italia è un fenomeno, fa la differenza, a livello internazionale abbiamo visto che figura ha fatto finora, magari sarà decisivo, magari l'Argentina vincerà il mondiale con un gol di Lautaro, ma fino a questo momento possiamo dire questo.
E guarda, Lukaku prego Dani.
No, Lukaku è stato venduto al Chelsea e praticamente è stato respinto dalla Premier League perché ha giocato pochissimo, perché è stato ritenuto inadatto a quello che è ritenuto da tutti e senza ombra di dubbio il campionato più competitivo e più interessante e più spettacolare del mondo. È tornato all'Inter, si è fatto male subito, è stato fuori due mesi
sempre,
e mezzo, tutto quanto. È sempre praticamente, e torna al mondiale e guardate cosa combina. Insomma, questi giocatori, Lukaku è stato grande protagonista del primo scudetto dell'era Conte all'Inter, no? Poi è andato via pensando che fosse un grandissimo giocatore e la Premier League,
Daniele,
è un giocatore all'altezza della Premier League.
Daniele, però secondo me, adesso io non è che voglio difenderlo, ma io credo che Martinez ci abbia messo del suo in questo mondiale, perché non è mai stato titolare.
Non era in condizioni, non è stato titolare perché non era in condizioni.
Non era in condizioni, non lo so, perché sì, è vero che è un po', però ieri si è creato, cioè, ha sbagliato, però stava là. Ha tirato in porta quanto non abbiamo fatto gli attaccanti che lo hanno sostituito. Quindi voglio dire, secondo me il mondiale è una parentesi e Martinez ci ha messo molto del suo.
Sembrava essere più colpito dal pallone.
È stato un po' vittima di quello che è stato un po' il clima nello spogliatoio con le dichiarazioni dell'azzardo. Non ci dimentichiamo, c'è il Belgio con De Bruyne che dice: vabbè, ma dove andiamo? Siamo vecchi. Ma allora che ci siamo andati a fare al mondiale? Cioè, qui ci sono delle responsabilità. Cioè, voglio dire, Lukaku è soltanto la punta di un disagio che parte da lontano. Con Martinez, il rapporto, una squadra, una polveriera. Cioè, il Belgio, dai, poteva fare un passettino in avanti, non dico vincere il mondiale, però voglio dire, a Golden Generation le cose, almeno poteva uscire a testa alta, invece ha fatto schifo, una cosa inguardabile, colpa anche secondo me della gestione di quello che c'era dentro lo spogliatoio, perché Hazard fa le dichiarazioni in gioca, il capitano non gioca la partita più importante, ragazzi. Lukaku fatto fuori,
sinceramente mi trovo più dell'idea che un attaccante non si può divorare, cioè, se, ripeto, abbiamo massacrato.
Hai ragione, quando nessuno lo mette e nessuno lo discute, però secondo me la parentesi mondiale, adesso Lukaku non sta in una forma smagliante, però non è neanche il Brocco che adesso, cioè, voglio dire, vogliamo fare,
chi è che la, cioè, io adesso non penso,
no, Brocco nel senso Brocco, c'è il giocatore che sbaglia, oddio, ma che è successo? Lukaku è in crisi. Lukaku non è in crisi, viene da un momento di inattività, l'abbiamo detto, quasi due anni. Però ieri, ripeto, si è mangiato i gol, ma io credo che sia figlia di questa situazione, di un casino che è partito da lontano. Hazard fa delle dichiarazioni, non gioca la partita più importante, il capitano.
Vabbè, ma questo
può... Stava a ridere in panchina con Lukaku, sì. Dico, guarda, questo io... che sta a fa più un casino, dai, su.
Daniele...
Allora che deve fare quello? Entra nervoso, no? Non gioca mai. Daniele... Non ha mai giocato, non è mai stato titolare. Dice, ma io non sono titolare di questa squadra. Come? Non so... Com'è possibile?
C'è un audio su Lukaku, tra l'altro.
Vai.
Ciao ragazzi, buongiorno. Francesco Carpendiere. Una domanda. Ma Lukaku, della sua carriera, anzi, nelle ultime 5 stagioni, quante stagioni ha fatto positive e quante no? Per me bisogna fare una statua d'oro al Duomo a Conte, che l'ha lucidato, va bene, l'ha fatto prendere a 115 minuti. Punto. Perché io non mi ricordo mai una stagione positiva.
Quante stagioni ha fatto Lukaku positive negli ultimi 5 anni? È una domanda interessante. Daniele Garbo.
Io non so i numeri, di sicuro è stata molto positiva quella all'Inter, perché è stato determinante nello scudetto di Antonio Conte.
Una delle due, diciamo, la seconda più della prima.
Beh, sì, assolutamente sì. È stato determinante con i gol, col suo atteggiamento, ha trascinato la squadra.
Lui ha fatto le due grandi stagioni, Daniele, sono proprio quelle con l'Inter. Sono la prima
seconda,
dove fa praticamente la prima 34, la seconda 30 gol stagionali complessivi, di cui 23 e 24 in campionato. Prima veniva da due stagioni dove aveva segnato poco in Premier League, giocando non sempre da titolare. Quindi qualche, diciamo, è esploso molto in Italia, dobbiamo dirlo. Poi ritorna l'anno scorso a Chelsea, fa appena 8 gol praticamente in 25 partite di
Premier. Quindi torna il quesito che ho fatto prima, cioè è esploso in Italia perché? Forse perché il nostro campionato è di livello basso.
Ma guarda che consente... guarda, ci sono dei messaggi che arrivano proprio su questa cosa che tu stai sottolineando, sto leggendo, proprio su questa cosa del nostro campionato, che
alcuni giocatori, sì Marco, sono sopravvalutati causa della mediocrità della Serie A. Lukaku, De Paul, il Papu Gomez, Jorginho ci mettono anche. Scrivono, ma pure la Padula ha segnato tanti gol per un anno. Forse un po' esagerato.
Vabbè, adesso però...
No, ragazzi, ha fatto 28 gol. Ha fatto 28 gol in 66 partite con Manchester United, mi sembrano pochi,
Sì, l'ultimo anno aveva giocato poco nel girone di ritorno, ma aveva iniziato molto bene, ne aveva fatti 12 in campionato.
Una settantina in 140 partite, cioè voglio dire, non è uno che stava a guardare, Poi capisco, sono da mangiare esplode in Italia, però.
Secondo me Lukaku è un giocatore che per le sue caratteristiche deve essere impiegato in un certo modo, cioè non va bene per una squadra che faccia grande possesso di palla e che diciamo così attacchi molto gli spazi della squadra avversaria. Va bene per una squadra che gioca in contropiede. L'Inter di Conte giocava in contropiede e lui in contropiede.
Forse possiamo dire una cosa, Daniele, che come hai detto, come anche hai sottolineato tu e anche Marco l'ha sempre detto, sostenuto. Cioè, io stavo vedendo dei dati clamorosi, che i gol che vengono portati dai campionati al mondiale, no? E 24 gol sono stati fatti dalla Premier League. Cioè, noi siamo quinti davanti all'Eredivisie, all'Olanda, alla Turchia, con 8 reti, di cui 3 hanno fatte Giroud e Leao, 2 Giroud e 1 Leao.
Eravamo partiti questa forte, visto pure con i gol di Rabiot.
Finora con 68 giocatori, La Ligue 1 ce n'ha molti di meno, ne hanno fatti 13, però insomma Mbappé e Messi hanno fatto man bassa con 5 reti. Per dire la situazione com'è, allora noi ci interroghiamo, noi dobbiamo fare...
Hai ragione a me, quindi.
No, questo è un dato, non è un'opinione, quindi do ragione a te, e dobbiamo fare un monumento a Spalletti al Napoli, che rappresenta l'eccezione di questo campionato che discutiamo, ci interroghiamo sempre, ma la Serie A è competitiva o non è competitiva? E questo è a livello del
Napoli,
del
sì. Gol. Napoli sì, le altre molto meno.
Tutti a scuola da Spallettoschi.
Il Napoli è l'eccezione.
Dicevo, tutti a scuola da Spallettoschi.
Ma una curiosità, il Napoli è competitivo perché l'allenatore lo fa giocare o perché per altri motivi?
Perché l'allenatore è bravissimo, Susanna.
E quindi fa giocare i giocatori? Cioè, da un gioco?
Spiega
delle cose, no?
Sì, Spalletti...
Ok.
Spallettoschi.
No, perché mi viene in mente un altro allenatore.
Che il problema del Napoli sarebbe Spalletti che ha il braccino, insomma, Ho letto la dichiarazione, non so chi l'ha rilasciata.
Sono d'accordo.
Che il pericolo di Napoli è Spalletti. Ma io veramente. Io non...
Ma chi l'ha detto?
Io sono d'accordo. Lo dico, però ho letto sta cosa che non so dire che mi fa ridere. Fa ridere.
Daniele, sono d'accordo con Stefano, nel senso che Spalletti è stato bravissimo perché lui si è trovato una squadra completamente nuova in cui se ne sono andati 4 pezzi da 90 che hanno fatto la storia del Napoli negli ultimi anni. Ha preso giocatori nuovi nel nostro campionato, li ha azzeccati tutti, gli acquisti, quindi il merito ovviamente di Giuntoli, di chi fa lo scouting, ma anche di Spalletti che avrà provato questi acquisti, ma la sua bravura è stata quella di dare da subito un gioco al Napoli, e questo non è una cosa così scontata, ragazzi. Cioè lui dalla prima giornata si vedeva che il Napoli aveva un'impostazione precisa, che cercava di imporre il proprio gioco, che giocava un calcio spettacolare, propositivo, e lo ha fatto sempre per tutto il campionato. Questa è stata la straordinaria bravura di Spalletti, di aver saputo collocare subito i giocatori che venivano da un altro campionato, da altra realtà, e averli fatti rendere al massimo. Questo secondo me è una cosa veramente da grande allenatore.
Sì, sono d'accordo con Daniele, quando un allenatore bravo fa giocare i propri giocatori.
Sai, Marco, scusami Susanna, però sì, visto che Marco vi piace molto anche il discorso tattico, io voglio dire, in questo mondiale voi avete in mente, non lo so, una squadra che vi abbia colpito, vabbè, questa squadra non vedo l'ora di guardarla. Cioè, ecco, a me manca il Napoli nel senso da un punto di vista proprio dell'estetica.
No, infatti
della
hai ragione, lo dicevamo l'altro ieri,
si è livellato, si è livellato.
Astinenza da Spallettoschi, astinenza da Spallettoschi.
Bravo, bravo, cioè, cioè, fenomeno,
ti capisci?
Diciamolo, non c'è segna un'epoca, no? Napoli, che il mondiale, che cosa ci lascerà?
Ma Marco, dicevi,
io vedo tutte partite estenuanti, cioè, ieri stavo sudando, non vedevo l'ora che finisse.
Ci lascerà la sigla di Olly e Benji per i giapponesi.
Stefano, posso
dire una cosa?
Tutte partite.
Calma,
che sono della musica. La squadra gioca come il Napoli. No, però una cosa, Ale,
sì, Marco,
volo un po' di messaggi, perché prima di salutare Stefano e Daniele, io ho una curiosità.
Ce n'è uno che secondo me è sulla tua curiosità, perché dicono
al volo, dai, che sono tantissimi. Sennò
al mondiale Vlahovic non gioca, Leao fa il panchinaro, ma deve preoccuparsi solo l'Inter per le sue punte? È una situazione contingente, non sono brocchi, ci scrive Andrea da Fano. Ci dicono poi che Lautaro, quando si alza il livello, non la vede mai, non è corretto, perché l'Inter in Europa ha incontrato delle squadre top e lui è andato a segno contro Real, Liverpool, Dortmund, Barcellona. Ecco, il primo però ancora sul mondiale, su quello che dobbiamo vivere oggi. Vlahovic non gioca, Leao fa fantastico, il panchinaro. Daniele Garbo.
Uno fantastico che scrive adesso, dice, ragazzi, ma avete in mano la notizia Juventus, ne parlate poco. Ne parlavo poco, ci abbiamo aperto, fino a me fanno impazzire, io chiederei.
Per chi si fosse collegato solo adesso.
Beh, ma perché gli ascoltatori quando finiscono di lavorare, si sintonizzano e vorrebbero sempre sentir parlare.
Gli ascoltatori piacciono le intercettazioni pruriginose, capito?
È andate su tmvradio.com, ci sono i podcast.
Ma infatti, Stefano, io ero d'accordo con te, non me l'hanno fatto dire una volta.
Sì, ma ci sono già i podcast su tmvradio.com, ne parliamo poco, no, a parte che ne riparleremo dopo, ma ne abbiamo parlato pure prima.
Mi fate dire una cosa sui mondiali?
Vai Daniele.
Allora, quello che dice Stefano è vero, però secondo me bisogna fare bene attenzione, perché i mondiali sono sempre così. La fase a gironi è una cosa completamente diversa dalla fase a eliminazione.
È vero, Daniele.
Perché la prima partita spesso indirizza il mondiale, no? Allora tutti hanno paura di sbagliare la prima partita, perché sennò si incasina tutto. Quindi giocano molto, con molta attenzione, con molta circospezione, sono molto, molto attenti. E quindi la fase a gironi è la fase più brutta dei mondiali, di solito.
Me lo auguro di cuore.
Perché poi comincia l'eliminazione diretta e lì c'è poco da fare, insomma, deve passare una, per cui non puoi chiuderti dietro sperando di fare un gol in contropiede, insomma. È ovvio, quindi io penso che in tutti i mondiali di solito la parte migliore è stata quella eliminazione diretta, ma è sempre stato così,
Vediamo quanti DTS ci saranno nella fase eliminazione diretta.
Posso fare una domanda? Cioè, avete veramente un minuto a testa per rispondere alla domanda, proprio una curiosità velocissima. Come sto leggendo che tra l'altro la Roma si sta muovendo anche sul mercato, sapete che Odriozola sia un'operazione molto
caldeggiata,
percorribile, no? Tra l'altro questo è un bel giocatore, perché l'aveva già dimostrato con la Fiorentina, vediamo un po' che come andrà a finire.
Poi terzini del Real vanno forti in Italia, di solito.
Però una domanda che non c'entra con Odriozola, perché questo è un ipotetico obiettivo, non so se volete dire qualcosa, siete liberi, ma nel minuto vi chiedo, in caso di, lasciamo perdere tutto sto marasma che sta succedendo in casa Juve, no? Come si parlava di Zaniolo come obiettivo Juve tempo fa, poi non so se se ne parlerà ancora, quando e dove, ma se Zaniolo dovesse andare alla Juve, ci guadagnerebbe più la Juve o la Roma con i soldi per fare mercato?
Stefano Impallomeni.
Marco, ma che voglio dire, adesso secondo me non sta in piedi proprio. Cioè, se è stato difficile,
se dovesse succedere,
mi sembra irrealistico. Insomma, non ti posso rispondere. Cioè, voglio dire, la domanda ci sta, ma di che parliamo? Cioè, la Juve credo che abbia altri problemi in questo momento.
Il mercato
non andare a cercare Zaniolo e nemmeno di sborsare almeno 50, 60, non lo so. Boh. Anche se c'è la potenza di fuoco che Elkan ha illustrato agli analisti, che noi la dimentichiamo, ma c'ha 6 miliardi e mezzo di cash, la Exor. 6 miliardi e mezzo di euro di cash.
Però facciamo sto giochino.
Power 5, adesso come si dice, potenza di fuoco.
Facendo il giochino, chi ci guadagna di più?
Ma Zaniolo deve stare alla Roma e deve esplodere. E poi vediamo a luglio che succede.
Okay. Daniele Garbo. Okay.
Fermo restando che secondo me, come diceva giustamente Stefano, la Juve non ha neppure gli occhi per piangere in questo momento e altri pensieri che il mercato, secondo me. Io credo che in un'ipotetica e a tutt'oggi impossibile, secondo me, operazione del genere, ci guadagnerebbe la Roma, perché con i soldi che potrebbe prendere da Zaniolo, ammesso che li prenda, ma dubito molto dalla Juve, potrebbe fare mercato, secondo me, in questo momento, anche perché Zaniolo è per il momento ancora una grande promessa. Ma
la domanda è quanto lo valuteranno, quella è la domanda.
Ma sai, poi qui il discorso di quanto lo valuteranno, bisogna vedere chi trovi.
Ma era maliziosa come domanda, era per dire, non è che lo valutano in un modo, poi fra 4-5 anni sentiamo la telefonata. Scherzi a parte. Allora, grazie mille perché avete rispettato i tempi. Dobbiamo esserlo, il giusto pepe, ce lo riconoscono anche gli ascoltatori al 331-8200-213. Dobbiamo riconoscervi che abbiamo rispettato i tempi all'interno di questo blocco, perciò grazie mille davvero di cuore alla direttore editoriale delle Bombe di Vlad, Daniele Garbo. A presto.
Grazie a voi, a presto. Buon
lavoro. Daniele.
Stesso dicasi per Daniele. Stefano Impallomeni, a te una buona serata.
Alessandro, ciao Susanna, ciao Marco.
Ciao Stefano.
Ciao Stefano.
Marco, riprenditi, Marco, che sentono la tua mancanza.
Sto cercando di tornare presto perché qui mi stanno facendo fuori, vedi, qui si sono messi la coppia qua che
dai, su,
in buona della patrona.
Il titolare sei tu.
Nessuno.
Vabbè. Io voglio anche ricordare il posticipo, perché Stefano,
sì, dai, seguitelo,
ricordiamolo sempre. Un abbraccione, Stefano, e grazie. Buon lavoro come sempre.
Un abbraccio, dai, presto, a presto. Ciao a tutti.
Marco, ti ritroviamo nel prossimo blocco. Buona piccola pausa.
Sì, a dopo.
Alle 15 esatte, perciò andiamo a fermarci giusto per qualche minuto, poi rientriamo perché partiremo con un audio, con altri argomenti, con Maracanã. Restate
ci qua. Sono delle foto, quelle le pubblico io sui miei social.
Ottimo.
Se non le mandate le pubblico io.
È una minaccia.